Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. Dalle 13 alle 14 arriverà Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio ancora su Radio Marte, alla vigilia della semifinale tra Napoli e Fiorentina della Supercoppa Italiana, in programma domani alle ore 20 ora italiana a Riyadh in Arabia Saudita. Questo pomeriggio conferenza stampa ore 17 italiane di Walter Mazzarri e di del Ciolito Simeone, Gianluca Gifuni al microfono, c'è Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia, con voi sino alle 13 come detto. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-633 per i vostri interventi in diretta. De Laurentiis dall'Arabia Saudita promette fuoco e fiamme nel nuovo Napoli, bisogna resettare, acquisterà 6 giocatori pare, a gennaio sono arrivati Ngong, Traoré, Mazzocchi, ne arriveranno altri 3, siamo veramente in un momento di grande brillantezza da parte del Napoli, che vuole resettare e ripartire dopo lo scudetto vinto, dopo gli errori commessi all'inizio di questa stagione. 0816363633 per intervenire in diretta. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Insomma, 6 acquisti, il quarto dopo Mazzocchi, che è stato pagato 3 milioni, dopo Traoré che arriva in prestito con diritto di riscatto, e dopo Ngong che invece è stato pagato una ventina di milioni, è così Pasquale?
Sì, 18 più bonus.
18 più bonus, e quindi Napoli investe sul giocatore che è giovane, ha 23 anni e lo prende a prescindere dal momento e da questa stagione. Ne mancano altri 3. Il quarto potrebbe essere un altro trequartista, giocatore comunque d'attacco, Popovic, che è svincolato? Il serbo?
Sì Gianluca, però questa è un'operazione eventualmente in prospettiva per l'anno prossimo, perché il Napoli ha già occupato il posto da extracomunitario, quindi Popovic eventualmente, qualora insomma il Napoli riuscisse a spuntarlo su una concorrenza molto molto nutrita e ci sono insomma possibilità, il giocatore dovrebbe diciamo andare a Frosinone, dove diciamo terminerebbe la stagione, perché il Frosinone ha lo slot da extracomunitario. Però lui sì, potrebbe essere un'ipotesi. Ricordiamo che Popovic è un 2006. Quello che manca in questo momento sono il mediano, e vediamo se oggi ci saranno novità su Barak, visto che Napoli e Fiorentina sono entrambe in Arabia e domani appunto si affronteranno a Riyadh. E poi il difensore centrale che rappresenta secondo me il vero, come dice, la pietra miliare di questo mercato, considerando insomma l'emergenza del Napoli nel reparto difensivo. È stato diciamo l'addio di Kim, non è stato proprio digerito, perché Nathan ha avuto problemi di adattamento, poi si è infortunato, Juan Jesus e Ossigard hanno provato insomma a sostituirlo, ma erano riserve l'anno scorso, quindi era difficile chiedere troppo a loro. Ovviamente non è solo colpa del reparto difensivo quando prendi così tanti gol, però avere un difensore di livello più veloce insomma sarebbe importante per alimentare quella che poi l'obiettivo del Napoli è questa rincorsa Champions. Non è impossibile da classifica, però c'è un bel gruppo che lotta per il quarto posto, quindi il Napoli deve tornare a fare punti, e secondo me è una partita importante anche a livello di segnale, è quella di domani sera puoi dare insomma un bel segnale battendo insomma quella che è in questo momento la squadra quarta in classifica.
Cari amici a casa, quanto vale per voi questa Supercoppa, che dal punto di vista economico vale 8 milioni per chi la vince, 5 milioni per chi vince solo la semifinale e poi eventualmente perde la finale, 1 milione e 6 per chi vi partecipa e dovesse perdere quindi anche la semifinale. Insomma, da 1 milione e 6 a 8 milioni, questo è l'aspetto economico, ma dal punto di vista del prestigio, della passione, quanto vale questa Supercoppa? Poi tra poco parleremo anche degli striscioni apparsi città e firmati curva B e curva A, che insomma la chiamano cammellata e se la prendono con la Lega, giustamente, che impedisce ai tifosi di assistere dal vivo a questa manifestazione, perché insomma si gioca in Arabia Saudita anziché giocarsi in Italia. Si poteva giocare tranquillamente all'Olimpico di Roma una partita, un trofeo del genere, e tutti i tifosi del Napoli, della Lazio, dell'Inter e della Fiorentina avrebbero potuto assistervi dagli spalti. Va bene, la chiamano cammellata e fanno bene da questo punto di vista. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Quanto vale dal punto di vista del prestigio e della passione questa Supercoppa italiana in chiave Napoli? Perderemo ai rigori, scrive questo amico, è ottimista, ha fatto uno scenario meraviglioso, guarda il nostro amico. Quanto vale, Pasquale, secondo te?
Ma al di là insomma del valore economico che comunque c'è per una società come il Napoli, è sempre importante, anche perché il Napoli è una società che si autofinanzia, io credo che sia importante soprattutto a livello di morale, nella ricerca dell'entusiasmo contro la Salernitana. Il Napoli è riuscito a vincere nei minuti finali, ha ritrovato un po' di entusiasmo con quella vittoria, però va alimentata insomma, quindi magari con entusiasmo, con una squadra più brillante dal punto di vista atletico, riesce a trovare insomma anche quelle giocate che ti sono mancate per un lungo periodo. Quindi battere domani la Fiorentina sarebbe insomma un'ulteriore conferma di una squadra in salute, in crescita.
Che stia crescendo, certo, e l'entusiasmo sarebbe un trampolino di lancio per il resto della stagione tra Champions e campionato. Pasquale, in 10 secondi la formazione ipotetica di domani sera in attesa che parli Mazzarri nel pomeriggio.
Guarda Gianluca, secondo me Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui. A centrocampo secondo me recupera Cagliuste, vediamo l'ultimo allenamento. Lobotka, credo Zilischi, anche se mi tengo il ballottaggio con Gaetano. Davanti Politano, Simeone, favorito sul Raspadori e Kvaratskhelia.
Perfetto, grazie a Pasquale Tina, ci sentiamo ciao, nelle Gianluca. Prossime ore ciao, per ciao. Ulteriori aggiornamenti. Voliamo in pubblicità, tra poco Antonio Corbo, editorialista della Repubblica.
Marte.
Rieccoci in diretta in studio, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, con Emanuela Castelli in redazione, c'è Mario Palligiano in regia. Quanto vale dal punto di vista della passione e del prestigio questa Supercoppa italiana che si gioca domani sera nella prima semifinale a Riyadh tra Napoli e Fiorentina in chiave Napoli? Dal punto di vista economico vale 1.600.000 per la sola partecipazione, se si dovesse vincere la semifinale 5 milioni, se si dovesse vincere anche la finale, quindi il trofeo, 8 milioni in totale, sarebbero 8 milioni come massimo introito da questa manifestazione. Niente male, certamente niente male. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, amici.
Insomma, dal punto di vista economico qualcosa vale questa Supercoppa italiana, dal punto di vista tecnico, passionale, di prestigio, quanto vale, Antonio, secondo te?
No, per il futuro del Napoli è importante. Se il Napoli fa una grande partita, batte la Fiorentina e va in finale con la vincente dell'altra partita, è una scossa in avanti importante, significa che il Napoli sta guarendo. Se invece il Napoli è ancora quello che in maniera ammirevole ma molto faticosa ha battuto 6 minuti dopo il 90esimo la 20ª squadra del campionato, che è la Salernitana, a questo punto bisogna essere perplessi, perché al di là dei giocatori è proprio la condizione. Il Napoli non c'ha gamba, nel primo tempo era una squadra irrisoria, e io spero che con come dice Mazzarri, il Napoli ha fatto dei richiami e quindi ha rimesso un po' di benzina nel serbatoio, speriamo. Ma è una partita che io guardo con molto interesse domani.
De Laurentiis, che è in Arabia Saudita, insomma, ha promesso fuoco e fiamme in questo mercato di gennaio. Devo dire, ha speso quasi 20 milioni per Ngonghe, questo belga 23enne del Verona, un bel giocatore d'attacco, estro, fantasia, qualità, velocità. Poi il prestito di Traoré, che insomma viene dalla malaria e quindi bisogna valutare anche quali siano le sue condizioni fisiche. Mazzocchi, e sono tre e ne mancano altri tre, però Antonio, la priorità era ed è il difensore centrale e stenta a decollare.
È un centrocampista, sì. Ma il Napoli, questo è lo stile a Napoli. Il Napoli compra dei giocatori come chi va dal tabaccaio e prende il gratta e vince. Cioè, metti pochi soldi nella speranza di diventare ricco. Il Napoli investe il giusto, anche meno del giusto, sperando che poi un giocatore che vale 10-20 possa valere 80. È da Cavani in poi che c'è questo mito, e da Lavezzi in poi di questo mito del giocatore che ti porta poi a delle plusvalenze incredibili. È una strategia societaria, però attenzione, alle volte si sbaglia pure. Difatti si vede sempre che il Napoli prende sempre dei giocatori un po' effervescenti, tutti questi giocatori indefiniti, estrosi, bizzarri. Comunque l'importante è che si muova, che ci sia questa logica. Poi il problema è questo per me, che ho una mia linea chiara: durante la campagna acquisti, sia a gennaio che in estate, un giornalista non deve dare opinioni importanti, per un motivo, o comunque decisive, o comunque molto restrittive, perché che bisogna aspettare innanzitutto la fine del mercato e poi vedere come reagiscono i giocatori. Kvaratskhelia tu non ti aspettavi dopo l'acquisto che sarebbe diventato un giocatore di grande potenzialità.
Però forse non mi aspettavo neanche che negli ultimi sei mesi, negli ultimi nove mesi, insomma, potesse poi regredire così tanto, ecco, dal punto di vista della incisività.
Ma questo è il limite della struttura. A me non vorrei essere frainteso, però una società importante, con tutti i suoi reparti, deve tenere i giocatori sempre al massimo della condizione. Quindi parlo dello staff atletico, dello staff medico, bisogna capire dai vari test se c'è un regresso, se c'è qualcosa da capire. E ci sono dei giocatori, c'è, cioè, una buona, fa parte della struttura, la solidità di una struttura societaria si vede anche se c'ha dei reparti con dei professionisti capaci sia sul piano psicologico e quindi anche sul piano tecnico di tenere i giocatori al massimo. Più tieni i giocatori al massimo in costanza di rendimento, più sei una società importante.
Angelo al telefono, ha chiamato allo 0816363663. Angelo, buon pomeriggio.
Buongiorno, vorrei i piedi con educazione, ci mancherebbe, sentire un poco dal tuo corpo, che riterrei abbastanza da franco. Cioè, dire che Napoli va a prendere giocatori bizzarri, strani.
No, non ha detto scarsa, ha detto di estro.
Bizzarri. Termine bizzarro, insomma, il dottor Corbo usa molto bene la lingua italiana. Quindi bizzarro sembra qualcosa da circense, diciamo. Io voglio dire che con questa logica delle plusvalenze, quando vinse il Milan lo scudetto, mi ricordo subito segnalato la capacità del Milan, lungo azionario, Maldini, bla bla bla, che era riuscito a vincere con Pioli l'anno, diciamo, che noi combattimmo, che poi perdemmo con Roma, Fiorentina e quant'altro, no? Tutti elogiarono la strategia del Milan, che si evidenziò che una squadra in Serie A potesse vincere anche guardando il bilancio. E lo fa il Napoli, invece è una società che va in tabaccheria a cercare di arricchirsi lo Venalotto. Cioè, noi comunque abbiamo vinto con questo gioco, diciamo, delle plusvalenze che poi fanno tutte le società, che sono società finalizzate a fare guadagno. Cioè, tranne, diciamo, chi fondi e ma neanche i fondi, cioè tanti magnati che si divertono, diciamo, a sperperare soldi. L'ultimo fu Moratti, che sperperò molti soldi.
Insomma, lei, Angelo, volendo chiudere, è d'accordo con la politica della società?
Assolutamente.
Va bene.
Il 31 gennaio non è ancora arrivato e questa litania che manca il centrale, manca il mediano all'Allan, vediamo, facciamolo il primo febbraio.
Va bene, grazie Angelo, grazie. Grazie. Il tuo contributo è interessante, Antonio, insomma.
Ma con quel nome, innanzitutto con quel nome Angelo dovrebbe farmi una grazia di ricordare quello che ho scritto. Quando il Napoli ha ristretto gli ingaggi e ha attuato una politica finanziaria ed economica completamente diversa.
Prima dello scudetto,
io sono stato l'unico.
All'inizio dell'anno dello scudetto.
Io sono stato l'unico, insieme con Fabrizio Pettusi, a dire che quella era una politica finanziaria di assoluta strategia.
È vero, è vero.
Quindi, se Angelo c'ha buona memoria, lo ricorderà questo. Il gusto di dissentire da me è plausibile, perché a tutti fa piacere dire una cosa diversa da quello che dice un giornalista, però, perché è una moda ormai, però purtroppo io ho detto le stesse cose prima, e poi non ho mai detto che il Napoli compra giocatori circensi, perché ho un certo rispetto per la professione del calciatore.
Beh certo, no, questo lo ha detto lui, tu hai parlato di estro. Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, saluto il dottor Corbo. A proposito della campagna acquisti attuale, io mi sono permesso di definirla il 3x1, come ben ha evidenziato prima il dottor Corbo. Io credo che la grandezza di questo personaggio, che io definisco un grandissimo imprenditore per se stesso per quanto riguarda i conti, perché sicuramente sul bilancio non ha nulla da dire il tifoso del Napoli, credo che possiamo andare fieri di questo. Il problema è che in campo non va il bilancio, e il tifoso a lungo andare, oltre allo scudetto, vorrebbe vedere qualcosa di costruttivo, cioè una società forte con un manager forte che lo rappresenti a livello non solo nazionale ma a livello europeo in maniera di grandissima visibilità e signorilità, e non patriarcale come la definisco io la società. Ora le pongo un quesito e subito tolgo il disturbo. Con questa politica, per come sta andando il calcio, per quanto tempo ancora possiamo vivere di plusvalenze? Ok?
Grazie Rosario, dottore, grazie. Antonio.
No, io plusvalenza non è una parolaccia, non è né una parolaccia né un reato. E poi mi permetto sempre in maniera molto rispettosa di rilevare una piccola contraddizione. Vincere, attuare le plusvalenze, quindi significa aver comprato giocatori giusti al punto che poi prendono quota, è un fatto lodevole. E se tu prendi un giocatore che poi nel tempo, attraverso il gioco, fa lievitare la sua quotazione, significa che è stato un acquisto importante. E se il giocatore lievita nella quotazione, lievita anche il suo rendimento, è la stessa cosa, e quindi le cose vanno bene. Il problema del Napoli è l'ultimo, è recentissimo, perché finché c'è stato Giuntoli è andato tutto bene. Il problema è che da quando è andato via Giuntoli, il Napoli nell'ultima campagna che è ormai in archivio e quindi se ne può parlare, Napoli ha speso 60 milioni per 3 giocatori che
non giocano,
soltanto pochi minuti o non giocano, quindi lì è l'inizio del declino. Purtroppo bisogna che ognuno faccia il suo lavoro. Micheli faccia lo scouting, una volta che raccoglie tutti i dati li porta ad un manager che sta sul mercato e conosce la situazione. Se invece si chiede a Micheli di fare lo scouting e nello stesso tempo andare a cercare giocatori, oppure si chiede l'aiuto ad una persona che ha grande voce in capitolo come Chiavelli, ma Chiavelli è bravissimo nella
tenuta dei conti,
nell'amministrazione, nelle clausole, è a metà tra il giurista e l'economista, quindi tutto il rispetto per Chiavelli, però di calcio, il calcio è un'altra cosa, anche se lui forse come tutti pensa magari di sapere di calcio, però deve essere, ecco dove interviene un presidente. Il presidente dice: tu sei bravissimo, devi essere ripagato, gratificato per tutta la tua competenza, però il calcio lo deve gestire tecnicamente chi ha una mente tecnica, e in questo caso purtroppo senza Giuntoli e senza altri manager che sono stati, ecco, quando c'era Benitez che faceva anche da manager, e allora le cose andavano sempre molto bene. Ma io sono sicuro che
De Laurentiis prenderà prima o poi un operatore di mercato accreditato e importante.
E con questo auspicio noi ringraziamo Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, per essere stato con noi. Antonio, buona giornata e a presto.
Un saluto a tutti e buon lavoro.
E grazie, buon lavoro ad Antonio Corbo. Voliamo in pubblicità, tra poco parleremo di mercato con le operazioni che sono in essere in chiave Napoli, quelle già fatte, quelle in chiusura e quelle che arriveranno.
Marte.
Rieccoci in diretta in studio, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, c'è Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia. Un po' di messaggi vocali, li ascoltiamo insieme a voi al 339-666-9990. Vi abbiamo chiesto quanto vale secondo voi in chiave Napoli questa Supercoppa italiana che si gioca a Riyadh, che comincia domani con Napoli-Fiorentina alle ore 20. Sentiamo.
Buongiorno amici di Radio Marte.
Buongiorno.
Buongiorno Gifuni. Ma sembra che si veda un po' di luce. Diciamo che la campagna acquisti sta andando avanti, i calciatori stanno arrivando, Traoré e adesso Ngonge, quindi speriamo in bene, speriamo che prendiamo questa benedetta Supercoppa, potremmo salvare veramente la stagione. Forza Napoli, forza Aurelio, forza tutti quanti, speriamo in bene.
Speriamo in bene, dice questo amico. C'è anche chi ci scrive: tutti i geni con i soldi altrui, imprenditore per se stesso, ma quando il Napoli è fallito i tifosi hanno messo mano alla tasca per caso. Va bene, questo sarebbe un discorso molto lungo da fare, caro amico, non c'è tempo adesso. Invece c'è tempo per collegarci con Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato Web, un grande esperto, uno dei più grandi a livello nazionale di mercato tra le altre cose. Nicolò, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao, grazie, ciao, grazie per essere con noi. Ti chiedo subito, insomma, Mazzocchi, Traoré e Ngonge possiamo già, diciamo così, definirli trattative concluse per il Napoli, quindi possiamo archiviarle, insomma, tutte e tre.
Beh,
Mazzocchi certamente.
Sì, no, sono una già ufficiale, le altre due praticamente sono già fatte, nel senso che si aspetta solo la firma sul contratto, però sì, assolutamente sia Ngonge che anche
Traoré.
L'altra operazione, quella ovviamente di Traoré, sono operazioni ormai già definite. Adesso siamo tutti concentrati nel capire che cosa sta facendo il Napoli, perché il punto della situazione mi sembra abbastanza chiaro. In questo momento non ci sono i presupposti per andare avanti su Samardžić, non ci sono i presupposti per andare avanti su Perez, quindi il Napoli sta lavorando su due o tre tavoli, allora uno dei quali è quello di Barak, e quindi a breve, già in queste ore, ci sarà un nuovo incontro tra la Fiorentina, o meglio un nuovo incontro, ci sarà un incontro probabilmente tra la Fiorentina e il Napoli a Riyadh, perché so che insomma il Napoli, tutto il Napoli vuole in questo momento, diciamo, provare a vedere a determinate condizioni se può fare l'operazione con la Fiorentina Antonin Barak. La formula che il Napoli proporrà alla Fiorentina, poi naturalmente tutta da verificare con le cifre e i numeri, sarà quella di un prestito con un diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. E la Fiorentina chiaramente dovrà poi dare una risposta su questa richiesta del Napoli, probabilmente sapremo qualcosa già in queste ore.
Senti Nicolò, diciamo, tu che conosci molto bene la Fiorentina, scusami, è una domanda che non afferisce alla sfera delle trattative, è più di valutazione, ma Barak è un incontrista, è un giocatore che potrebbe essere alternativa ad Anguissa in chiave Napoli?
Secondo me il Napoli lo cerca proprio per quel ruolo lì, se vuoi proprio la mia idea è che il Napoli lo sta valutando come alternativa ad Anguissa. Lui è un giocatore che comunque sia a centrocampo può fare anche più ruoli, cioè lui nella Fiorentina di Italiano viene utilizzato nel 4-2-3-1 dietro la prima punta spesso e volentieri, cioè da quando Italiano fa il 4-2-3-1 Bonaventura è il titolare e comunque Barak gioca in quella posizione quando è alternativo a Bonaventura, però lui può giocare anche in un centrocampo a tre. Secondo me il Napoli lo sta trattando proprio in questa dinamica, in questa idea, cioè quella di poter rappresentare un'alternativa ovviamente ad Anguissa. Ecco, questo è quello che io so e che ti posso dare abbastanza per certo.
Grazie. C'è Leandro al telefono che ci chiama da Eindhoven in Olanda. Buon pomeriggio Leandro.
Buon pomeriggio, buongiorno.
C'è Nicolò Ceccarini, uno dei più grandi esperti di calciomercato tra i colleghi, quindi che...
Infatti, grazie mille per l'opportunità. Io volevo capire una cosa, cioè, io quanto ho capito sono tutti in prestito, a parte Mazzocchi che
no, Ngonge mi pare che è a titolo definitivo.
Sono definitivi.
Titolo definitivo.
L'unico che è arrivato in prestito è Traoré, che è con la forma del prestito con diritto, che io sappia.
Sì, poi non è così.
Mazzocchi è definitivo e Ngonge sarà definitivo, insomma.
Ok, perfetto. Barak forse arriverà in prestito e il centrale difensivo si sa qualcosa? Questa è la mia domanda.
Grazie, Leandro.
Grazie. Ciao, Leandro. No, stavo appunto dicendo a Gianluca, stavo parlando appunto del primo filone.
Scusami, vai.
Sì, sì. Mi sentite?
Sì, sì, perfettamente. Vai, vai.
No, ecco, no. Dicevo, il primo filone è quello lì di Barak. L'altro filone è quello ovviamente del difensore, perché insomma era la grande partita anche quella sul difensore. Io credo che loro, come ti dicevo su Perez, non la percorrano più, o quantomeno l'abbiano abbastanza raffreddata questa ipotesi, quindi stanno andando su altri profili. Allora noi sappiamo questo, che cioè il Napoli ha provato a sondare anche il terreno su Buongiorno, però lì mi sembra che nel caso, se c'è una piccola speranza, ce l'abbia principalmente il Milan, anche se mi sembra che sia abbastanza complicato anche per il Milan, che potrebbe mettere nell'operazione Colombo, ecco, tanto per essere chiari, quindi per abbassare il prezzo. Io terrei questi nomi oggi, anche grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme a Raimondo De Magistris, e sono due. Uno è Teate, che conoscete benissimo, che insomma
ha giocato anche a Bologna, sì.
Sì, esatto, un centrale di fascia, cioè scusami, un centrale di piede sinistro, che quindi a maggior ragione potrebbe rappresentare un'opportunità, perché poi bisogna capire cosa cercano loro, se cercano un difensore centrale di piede mancino oppure un difensore centrale anche di piede destro. E l'altro nome che noi abbiamo e che insomma stiamo facendo uscire è quello di Amezuzic, difensore dello Sheffield. Ecco, Napoli sta lavorando anche su questo fronte qua, ragazzo di nazionalità naturalizzato, sembra bosniaco, però diciamo di nazionalità data di nascita svedese, e queste sono per ora diciamo le due, secondo me le due piste sulle quali bisogna andare a tenere l'attenzione alta. Poi magari ce ne sarà qualcun'altra che ancora non sappiamo, e poi c'è Popovic, che non ha nulla a che fare con questo ruolo, ma che il Napoli secondo me è intenzionato a diciamo in qualche maniera a andare a prendere, anche se poi ovviamente bisognerà passare dal tesseramento al Frosinone, perché non c'è lo slot da extracomunitario. Ecco,
scherzandoci un po', visto che il Napoli ultimamente ha una certa abitudine e anche un certo desiderio di acquistare insomma cognomi un po' strani, secondo me Amedozic sarà diciamo così in pole position, un difensore centrale che costa anche qui più o meno sui 20 milioni di euro.
Insomma, e poi quando vai a pescare in Inghilterra non è che ti fanno gli sconti, assolutamente, quindi a maggior ragione quando vai a pescare, cioè il problema è che loro vengono da noi con una facilità estrema, e quando noi dobbiamo comprare da loro chiaramente tutto ci sembra molto più complicato, molto più difficile, perché le risorse sono queste, insomma, ecco, anche se il Napoli ha incassato questi 25 milioni di euro di Elmas, che in parte ha rispeso, no, in Gong, che comunque è un'operazione tra i 19 e i 20 milioni di euro, quindi un'operazione molto, molto alta. Vero. Dal punto di vista economico. Sì.
Vincenzo al telefono, un altro dei nostri ascoltatori che ha chiamato allo 0816363663. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buongiorno, buongiorno a tutti e due. Gianluca, scusami se mi permetto, definire Barak un vicianghissà per me è da stracciare il paletino di allenatore oppure giornalista, cioè se Napoli prende Barak...
Non sono i giornalisti che li scelgono i giocatori, sono i dirigenti, gli allenatori e le società.
No, si può definirlo un vicianghissà, però non si può definire un vicianghissà Barak è un giocatore tipo Zielinski, ma tecnicamente un po' più scarso. Ma non è un vice,
ho capito, però vedi, allora, e non è il primo ovviamente, Nicolò Ciccarini, poi adesso diamo la parola a lui, ci ha detto che
poi volevo dire un'altra cosa se era possibile.
Sì, sì, assolutamente, resta un attimo lì. Gli risulta che la società abbia pensato a Barak come vice Anghissà,
sì,
e quindi
che
questo
possa essere considerato un vice Anghissà, un'alternativa ad Anghissà, non sarà mica l'unico nome, cioè voglio dire, perché è chiaro che se la Fiorentina poi non dà l'ok all'operazione avranno in mente anche altri giocatori, però nella loro testa, nella loro idea di posizionamento di Barak c'è la possibilità di giocare alternativa ad Anghissà. Poi ragazzi, io e Gianluca facciamo i giornalisti,
appunto, registriamo quelle che sono le intenzioni degli altri.
Gianluca, Gianluca, il mio pensiero non era rivolto
a noi, certo, certo, è chiaro, è chiaro.
In generale, cioè, chi definisce Barak un vice Anghissà o per me da straccio di Valentino l'allenatore, ecco. La cosa che più mi preme a me, per quale allenatore si stanno facendo gli acquisti? Cioè, io penso che ci debba essere prima un allenatore prima di fare degli acquisti. A me vanno bene gli acquisti che si stanno facendo, King Kong per esempio a me piace, Traoré se sta bene può essere veramente un acquisto top, tipo Anghissà quando venne preso, però cioè, la cosa che è più importante dovrebbe essere
l'allenatore. E allora sentiamo Vincenzo Grassi, sentiamo cosa ci dice prima di salutarlo Nicolò Ceccarini. Nicolò.
Non lo so, io penso che il Napoli prima di tutto pensi a fare la squadra migliore a prescindere, no? Quindi poi è evidente che ci possono essere mille profili, puoi prendere un allenatore più giovane, puoi prendere un allenatore più esperto. Insomma, io credo che il Napoli continui nella sua filosofia, per esempio su alcuni acquisti, penso a Ngong, no? Che comunque sia fa parte di quel filone che aveva anche nel passato, cioè giocatori di prospettiva interessanti e cioè, però quelli
chiamiamolo filone universale a prescindere da chi sarà l'allenatore,
però. Voglio dire, l'anno scorso Spalletti, che è un allenatore esperto, insomma, si è ritrovato, no? Voglio dire, Kvaratskhelia, tutti i giocatori comunque sia anche che arrivati che magari non avevano, no, questa dimensione mediatica come possono avere altri. Kim stesso, che è chiaro che comunque insomma giocava nel Fenerbahce, però tutti i giocatori che comunque alla fine sono andati bene a un giocatore. Io credo siano giocatori in una filosofia di un gioco 4-3-3 tendenzialmente, più che 3-5-2. Questa è la mia idea, però magari voglio dire da qui a 6 mesi. Però quando il giocatore io sono dell'idea, Gianluca, che quando un giocatore è forte può giocare, no, certo, voglio dire, con qualsiasi allenatore. Non ho mai visto un allenatore non schierare in campo un giocatore forte, ecco. Quindi quando ce l'hanno bravi, poi l'allenatore diventa tra virgolette secondario.
E perché Barak gioca, una curiosità, gioca poco con Italiano, questione di tattico, perché non sta bene, cioè è reduce da un problema virale.
Ci sono anche delle scelte da parte dell'allenatore, sai, Bonaventura sta facendo anche una grandissima stagione, bisogna riconoscere che Bonaventura è un giocatore molto importante, però sai, a volte ci sono delle scelte e quindi cioè, quando la Fiorentina l'ha preso Barak ha giocato di più, l'anno scorso ha giocato sinceramente di più, quest'anno è partito un po' in ritardo con la preparazione rispetto agli altri, però per esempio è un giocatore che io, ecco, sinceramente mi terrei stretto, però se poi dopo ci sono i presupposti per una cessione è chiaro che la valuteranno.
Grazie a Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio,
grazie,
e buon lavoro.
A voi. Nicolò. Ciao Gianluca, un saluto a tutti.
Grazie, noi voliamo in pubblicità, tra poco andremo da Sky Sport, da Francesco Modugno, i vostri messaggi al 339-666-9990, telefoni ancora aperti allo 081-6363-633.
Marte.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, i vostri messaggi, eccoli qui.
Ciao Gianluca, ciao Radio Marte.
Buongiorno.
Con gli acquisti che faremo, secondo voi il Napoli tornerà competitivo?
Se saranno funzionali, perché la qualità c'è di questi giocatori, saranno anche funzionali un po' di più rispetto ai tre arrivati in estate, Kajusta, Nathan e Lindstrom, direi di sì.
Buongiorno Gianluca, sono Salvatore.
Buongiorno Salvatore.
Gianluca, il presidente, oltre ad aver sbagliato la gestione tecnico-tattica, che è stata disastrosa quest'anno, ha sbagliato anche la gestione aziendale del suo personale, dei suoi dipendenti. Tu non mi puoi trattare i dipendenti in maniera impari. Osimhen è stato trattato con i guanti, ha avuto permessi che gli altri non hanno avuto, rinnovi di contratti che gli altri non hanno avuto, aumenti di stipendi che gli altri non hanno avuto. È normale che poi dopo si sfascia tutto.
Grazie caro amico, c'è Alessandro al telefono. Alessandro, buon pomeriggio.
Ah, scusami Gianluca, no vabbè, la mia opinione, gli acquisti sono ottimi. E poi una domanda.
Mazzocchi, Traoré e Ngong?
Sì.
Qual è il migliore secondo te in prospettiva?
È Ngong.
Ngong, perfetto.
Perché diciamo è ottimo proprio come giocatore.
È un giocatore, diciamo così, è un profilo universale, cioè che può andare bene con qualsiasi allenatore in futuro. Ecco, certamente, a prescindere dal tecnico. Vai, la tua domanda, Alessandro.
Esatto, una domanda. Allora, se Mazzarri ha ritrovato la sua caratteristica fondamentale, quella di risolvere le partite dagli ultimi.
In zona Mazzarri, diciamo, per intenderci.
Esatto. Volevo sapere, nel caso se dovesse conquistare il quarto posto e passare il turno di Champion, no? Potrebbe essere riconfermato anche per l'anno prossimo.
Mi pare che ci sia, io non so, non so se c'è qualcosa di scritto, però io credo che se lui dovesse arrivare in Champions League in campionato, magari vincere la Supercoppa italiana in questa settimana passare anche il turno, arrivare ai quarti di Champions League, una riflessione andrebbe fatta. e mi auguro che De Laurentiis la faccia. Grazie Alessandro per essere stato con noi. Messaggio.
Buongiorno Gianluca, Forza Napoli. Buongiorno. Antonio, quanto vale Antonio questa Supercoppa? Per noi tifosi vale il giusto, anche se è acqua che non toglie sete, come si dice a Napoli.
Mette un trofeo in bacheca.
Dal punto di vista del morale della squadra valga moltissimo, soprattutto la partita con la Fiorentina, tanto quanto la partita, l'eventuale finale con chiunque. Oddio, arrivare in finale con la Lazio e non vincere lascerebbe un po' di amaro in bocca, però con l'Inter avrebbe un altro sapore. Ma vincere questa partita con la Fiorentina adesso sarebbe veramente importante per il morale della squadra. Forza Napoli!
Grazie a questo amico, ce ne sono altri. Chiedo, ma quale società in Italia sta mettendo i soldi che sta mettendo il Napoli? Antonio, e il Napoli però deve recuperare e rimediare agli errori estivi. Per questo sta spendendo soldi. Per il momento i soldi sono stati spesi per Ngonghe, un profilo universale a prescindere dall'allenatore del futuro. Enzo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e complimenti. Senti, volevo dire di questo, ma non era opportuno concentrarsi su un difensore centrale che va, che stiamo un po' più in difetto.
Io non ho capito perché il Napoli stia andando su tutti questi giocatori offensivi, tra Oré, adesso Ngong e poi Barak, che comunque sarà anche incontrista per il club, però è un giocatore più offensivo,
sì,
certamente.
Anche tu non l'avete.
No, più offensivo, evidentemente c'è più difficoltà nell'acquisto, nel reperire un centrale di difesa, perché a livello europeo ce ne sono pochi e costano tanto.
E quindi bisogna impegnarsi di più per vedere di trovare un giusto elemento.
E Napoli lo farà. Bravo. Vedremo quando, Enzo. Grazie. Ciao, grazie. Voi. Messaggio.
Riguardo alla formazione da mettere in campo, io penso che Kvaratskhelia dovrebbe giocare secondo punto su tutto il fronte d'attacco.
Ecco, come ha fatto con il Monza e come ha fatto anche per buona parte della partita con la Salernitana. Sentiamo.
Gianluca da Fuorigrotta, ancora un forte abbraccio alla famiglia di Molaro. E niente, De Laurentiis potrebbe mettere in campo i contratti, i falsi in bilancio, può essere con quel, vedi, invece di mettere i giocatori, mette i contratti, quello che ha fatto lui. Vediamo, può essere che con le carte in campo vinciamo.
Grazie caro amico. Allora, ce ne sono tanti di messaggi, io e i miei amici oramai cantiamo solo "Io non voglio più soffrire" del mitico Mauro Nardi, ci scrive quest'amico. E poi buongiorno Giuseppe, tralasciando che questa stagione è anomala per come si sta sviluppando con tante situazioni sfavorevoli, la gente quando parla di De Laurentiis dimentica che siamo ancora i campioni in carica. Calma. Al di là dei conti che sono in regola nella bacheca, ci sono dei trofei di un tricolore, non è poco. Forza Napoli, auguriamoci che arrivi anche un altro trofeo, perché questa Supercoppa italiana non solo può dare entusiasmo, può essere un trampolino per la stagione, ma è un trofeo, è una vittoria di una coppa che peraltro non viene giocata solo da due squadre, ma viene giocata tra quattro squadre: Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter, con una semifinale e una finale. Quindi vale di più anche di una partita secca, evidentemente. Al telefono 0816363663, chi c'è? Buon pomeriggio.
Buongiorno, sono Rosario D'Angri.
Rosario,
volevo fare complimenti per la trasmissione. Volevo fare un intervento, se è possibile, un mio pensiero.
Lo sta facendo, certo.
Il Napoli ha bisogno di incontristi, cioè persone che a centrocampo lottano, non che sono passivi. Cioè,
a chi si riferisce? Scusi, Rosario D'Angri, a chi si riferisce?
La Bottega, per esempio, va bene come imposto il gioco. Anguissà non è un incontrista. Se voi vedete le partite, non salta di destra, non allunga la gamba. Niente.
Dovrebbe esserlo, però, le sue caratteristiche sono quelle.
Dovrebbe, ma non lo fa. Invece ha bisogno di incontristi, cioè persone che cacciano i denti.
Uno tipo Barella, insomma, per intenderci.
Ma ecco. A centrocampo, l'unico, secondo me, è Modesto Perez, l'unica persona che può dare una mano, è Demme.
E però si è infortunato adesso in Arabia Saudita.
È infortunato, e purtroppo attaccante, difensore, non è quello il problema, secondo il mio potesso parere.
Senta, Rosario, sarebbe contento, no, domanda banale sarebbe questa. Insomma, quanto vale questa Supercoppa italiana, secondo lei, dal punto di vista della passione, però,
allora, per quanto concerne questa Supercoppa è molto importante, perché se il Napoli riesce a vincerla, il morale sale. A parte gli 8 milioni, vabbè, quello è un altro discorso, ma il morale sale. Quando entreranno in campo questi giocatori avranno un altro obiettivo. Ma non ci dimentichiamo che i giocatori del Napoli hanno vinto il campionato l'anno scorso, pertanto sono campioni, certo. Non sono persone trovate che si trovano là per caso, no ragazzi.
Va bene, Rosario, grazie per il tuo intervento, grazie. Messaggio.
Buongiorno, sono Alberto da Napoli.
Buongiorno, Alberto.
Una domanda da incompetente, giusto per capire, ma quando viene comprato uno, due, tre giocatori, vengono comprati che sulla carta sono forti e sono anche nazionali nel loro paese e in una squadra non giocano, questo perché avviene? Perché come modo di giocare non rientrano negli schemi della squadra, perché durante gli allenamenti l'allenatore vede che sono fuori forma? Qual è il motivo per il quale?
Beh, certamente. C'è un motivo legato all'ambientamento e un motivo legato alla funzionalità tecnica dei calciatori, che non ha funzionato, che non è stata quella che ci si aspettava. E tra Kajust, Nathan e Lindstrom, certamente questo è accaduto in toto per Lindstrom, che non è mai entrato nei radar della funzionalità tecnica quest'anno.
Buongiorno Gifuni, complimenti per la discussione.
Buongiorno.
Voglio solo dire una cosa: facendo quel gol all'ultimo minuto siamo ritornati in zona Mazzarri?
Sì, speriamo, è un auspicio. Mi ricordo che in una stagione ci furono 12 vittorie o pareggi raccolti oltre il 90esimo con Mazzarri.
Allora, nella trattativa di Baracca con la Fiorentina, il Napoli fa passare il turno alla Fiorentina e così risparmia sui soldi che
sì.
Nella Coppa, nella Supercoppa.
Ma no, il Napoli ci tiene tanto a questa Supercoppa italiana. Allora, Baracca al posto di Anghissà significa non conoscere il calcio, senza offesa Gaetano, ma caro Gaetano, lo dico anche a te, non è che lo scelgono i giornalisti Baracca che possa giocare come alternativa ad Anghissà, lo scelgono i dirigenti, gli allenatori e i presidenti. E quindi rispetto, scrivono in un comunicato i tifosi della curva A e della curva B, in riferimento alla cammellata con trofeo, scrivono, organizzata per il vil denaro dalla Lega Calcio e chiamata Supercoppa Italiana di Riyadh, che vede venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene e la difende. Ormai è chiaro a tutti che l'andazzo è questo e non troviamo il senso di chiamarla ancora Supercoppa Italiana, scrivono i tifosi di curva A e curva B, quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. Nell'etimologia della parola rispetto, in lettere maiuscole, c'è scritto sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli. È per il significato di questa parola che continuate a mettere sulle maglie in ogni stadio italiano, ma della quale non conoscete il significato, scrivono ancora gli ultra di curva A e curva B nel loro comunicato. Per questo motivo, e cioè per il fatto che questa parola continuate a usarla sulle maglie delle nostre squadre e in ogni stadio italiano, ma non ne conoscete il vero significato, che avrete sempre il nostro disprezzo. Odio eterno al calcio moderno. Buona cammellata, curva A e curva B. Questo è il comunicato che è stato seguito anche da una serie di striscioni. Oggi, buongiorno, Pasquale da Treviso scrive: visto che il Napoli vorrebbe impiegare Baracca come incontrista sostituto di Anghissà, non sarebbe giusto puntare su Demme, calciatore meritevole di giocarsi questa opportunità? Sicuramente, anche perché Demme arrivò per volontà di Gattuso in quel gennaio del 2020. Insomma, con Gattuso comunque qualcosa di buono ha fatto, certamente. Buongiorno, sto seguendo da poco e quindi non so se ne hai già parlato. Sì, Gilda, dello striscione ne abbiamo parlato proprio adesso, ma prima lo avevamo accennato.
Ragazzi, è piombato il presidente De Laurentiis, sempre da protagonista. Faremo 3, 4, 5 acquisti e ritorneremo grandi. Diciamo che vuole fare sempre lui la prima donna, quando poi ci vorrebbe un direttore generale. Che ne pensate, da Peppino?
Sicuramente, caro Peppino. Ciao GIF DJ Daddy, grande stima per te, vorrei ricordare che Giuntoli non ha solo successi, ne vorrei ricordare qualcuno: Regini, Pavoletti, Tonelli, Diawara, Rog, Grassi, Younes, Bakayoko, eccetera eccetera. Si può dissentire dal presidente degli Stati Uniti, ma da alcuni giornalisti non si può, perché sennò si offendono. No, assolutamente, come hai visto qui ci sono state telefonate, qui siamo aperti e non abbiamo filtri, e quindi come vedi su alcuni concetti però qualche tifoso la pensa in un modo e altri la pensano in modo contrario, anche rispetto a concetti espressi da giornalisti o editorialisti, e questo è successo anche con le telefonate ricevute prima da Antonio Corbo. Sentiamo questo messaggio, eccolo qua, via.
Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno. La domanda che voglio porti è questa: tra i nomi, quelli già presi, diciamo sicuri, e quelli che di cui si sente parlare, ma quanti di questi sono titolari o saranno titolari in Napoli? Cioè, perché il problema non è allungare la rosa, il problema in questo momento forse sì, ma il problema è che insomma forse negli 11 non siamo più così forte.
Credo che il Napoli stia già costruendo qualcosina per il futuro, a prescindere dall'allenatore che ci sarà da giugno prossimo in poi, e comunque allungare la rosa con i 5 cambi diventa fondamentale, con giocatori di qualità che possano incidere comunque nella ripresa, diventa fondamentale a questo punto per raggiungere il quarto posto e quindi un posto in Champions, e anche per affrontare in maniera più che dignitosa e con qualche chance gli ottavi di finale di Champions League. Siamo in chiusura di appuntamento con Forza Napoli Sempre, adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Grazie a Mario Palligiano e Gigi Soriani in regia, ad Emanuela Castelli in redazione, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio e adesso Marte Sport Live.